tutti, è un piacere rivedere tanti amici di Guamo e di tutta l'unità pastorale. Per quelli che non mi conoscono mi presento, io sono Carlo Miglietta, la cosa più importante è che ho sposato una ragazza di Guamo, mia moglie Fabia Bruschini, da cui ho avuto due figli e adesso ho anche due nipoti, quindi sono anche nonno di Davide che ha 4 anni e di Alessandro che ne ha 1. E nella vita faccio essenzialmente 3 cose. Allora, 1, faccio il medico, sono internista e geriatra. 2, o non so se è la 1 perché forse ultimamente è l'attività principale, faccio il biblista ambulante, cioè vado in giro per le diocesi cercando di innamorare gli altri di Dio e della sua parola, come così la sua parola ha innamorato me. E da questo è nata anche la mia attività di scrittore. Al fondo avete visto, forse ci sono un po' di miei libri che sono tutti di argomento biblico, il cui ricavato va tutto in beneficenza per la mia terza dimensione, che è quella di essere il segretario di una ONLUS, il CORO, Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, che lavora con i missionari della foresta in Amazzonia per cercare di salvare dallo sterminio questi popoli indigeni che sono massacrati dalla cattiveria dei bianchi nel silenzio del mondo. Il tema che mi avete dato non è facile, perché il vostro parroco è sempre particolarmente creativo, no? E allora mi ha dato questo titolo che mette anche un po' in imbarazzo: Le tentazioni, e fin qui è un classico dell'esegesi biblica, ma dei vasi di Creta. E allora dovremmo vedere anche questo aspetto non semplice dei vasi di Creta. Questo è il brano di oggi, è il brano che voi avete già sentito ovviamente andando a messa, e è un elemento importantissimo, fondamentale della predicazione apostolica. In un'immagine pittorica, quindi simbolica, si esprime la piena solidarietà di Cristo con l'uomo e poi la sua vittoria sul male. Cioè questo Gesù che i Vangeli presentano non solo come il Messia, come l'eletto, come l'inviato degli ultimi tempi, ma come il figlio stesso di Dio, anche lui è stato tentato. Come noi ha avuto questa prova forte, questa tentazione, no? Esistenziale, anche lui, e notate bene, e subito, guardate questo come inizia stranamente questo brano del Vangelo, subito, Gesù è appena stato battezzato. Ma subito dopo il battesimo comincia la prova. Tutta la vita di Gesù è una prova. È perché Gesù viene tentato, e da questo viene tentato in tutta la vita. Tutta la vita ha dovuto scegliere tra servire e servirsi, tra un'immagine gloriosa di Messia e un'immagine di Messia servo, di un Messia che si dona, di un Messia in cui Dio davvero si svuota per dimostrare tutto quanto il suo amore. Quello che ci fa subito problema è che lo Spirito lo sospinse nel deserto per essere tentato. E qui c'è il grande tema che voi avete visto, ha travagliato i biblisti per tanto tempo, che è, se volete, la traduzione di quel versetto, di quella che San Tommaso definiva l'oratio perfettissima Christi, la preghiera perfettissima di Gesù, il Padre nostro, che fino a ieri, se volete, anche oggi ancora in me nella liturgia, traduciamo non ci indurre in tentazione. Voi sapete che questo fa indubbiamente problema. Ma come? È lo Spirito che ci induce in tentazione? Cioè lo Spirito Santo? È Dio che ci mette la tentazione? E sulla incongruità di questa traduzione c'è stato un dibattito che è durato fino, sapete, al 2008, quando nell'ultima traduzione della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, questo versetto è stato cambiato e la nuova traduzione dice: e non ci abbandonare alla tentazione. Devo dirvi che questo disagio nel vedere un Dio che ti mette la tentazione, che ti mette in tentazione, era già stato sentito nell'antichità, tant'è vero che la brutalità della resa latina nella Vulgata, cioè nella traduzione latina della Bibbia, ne nos inducas in tentationem, creava imbarazzo già nell'VIII secolo. Tant'è vero che 2 manoscritti latini dei Vangeli, il cosiddetto Codex Dublinensis e il Codex Rusvatumianus, conservato a Oxford, lo sostituirono con un significativo: nenospatiarsi induci, cioè non per me ammettere che siamo indotti, non tollerare che arriviamo alla tentazione, che siamo indotti da Satana. Due altri codici di un'antica versione latina precedente addirittura alla Vulgata, il codice Bobbiensis del V secolo e il Colbertinus del XII secolo, anche loro variavano in questa linea: non sopporterai che noi siamo indotti in tentazione. Allora, premessa, Dio non tenta nessuno. Questo ce lo dice l'Apostolo Giacomo nella sua lettera, al primo capitolo, versetto 12, quando dice: nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. E allora come mai abbiamo tradotto per centinaia di anni, per 2000 anni se volete, e non ci indurre in tentazione? Certamente il verbo in italiano, la parola indurre in tentazione, ha un senso volitivo, cioè sono io che ti mando, che ti ci butto dentro, che ti ci ficco in mezzo, se volete. Ma invece sia inducere in latino e esperei in greco hanno un senso concessivo, cioè non lasciare che io entri nella tentazione, non permettere che io entri nella tentazione, fa che non entriamo nella tentazione. Quindi vedete che c'è una differenza tra il latino, il greco e l'italiano in cui noi traduciamo. Questa differenza è stata ormai resa esplicita dai biblisti, che sono andati a vedere la lingua di Gesù. Voi sapete che Gesù parlava aramaico, gli ebrei hanno parlato ebraico fino al tempo della deportazione in Babilonia, 587-538 a.C. Poi dopo non parlavano più l'ebraico, parlavano l'aramaico, che era una specie di inglese, cioè di lingua comune di tutti i paesi, se volete, semitici o comunque che si affacciavano sul Mediterraneo. Gesù parlava aramaico, la Madonna parlava aramaico, la prima predicazione è stata in aramaico, anche i primi Vangeli sicuramente sono stati probabilmente scritti in aramaico, e poi tradotti in greco, che invece era allora la lingua di tutto quanto il mondo conosciuto, cioè anche della Grecia, anche dell'Italia, della Francia, della Spagna, dell'Africa del Nord. Sicuramente nel Vangelo di Matteo, ormai tutti gli storici e i biblisti dicono, c'era prima un Vangelo di Matteo in aramaico, e in aramaico si conferma, il senso è indubbiamente concessivo e non volitivo, cioè non permettere che noi entriamo nella tentazione, non concedere che noi finiamo nella tentazione, non lasciarci cadere nella tentazione. La traduzione della CEI è stata non abbandonarci alla tentazione. Sant'Agostino, nella sua lettera prova al capitolo 1, dice: qui non si prega tanto per non essere tentati, ma perché non siamo indotti in tentazione, cioè di non cadervi. Cioè, quando uno deve essere esaminato nel fuoco, non prega perché non ci sia il fuoco, ma perché non ne sia bruciato. In altre parole, Agostino dice, la tentazione, e vedremo perché, fa parte dell'esperienza di tutti. E subito, cioè dal battesimo in poi siamo in un'epoca di tentazione, ma noi chiediamo a Dio di non lasciarci cadere in tentazione, di poter superare la tentazione. San Tommaso dice più o meno la stessa cosa nel suo commento al Padre Nostro: quando noi diciamo e ne non si induca in tentazione, preghiamo Dio perché sostenga l'uomo, perché non cada nella tentazione. Nel Corriere della Sera di qualche anno fa, Vittorio Messori, questo scrittore che forse molti di voi conoscono, riferiva di un suo lontano incontro con l'abate Jacques Carmignac, pioniere di questo indirizzo, cioè di avere tradotto il greco del Nuovo Testamento, sapendo che però dietro a questo esisteva un pensiero aramaico e un pensiero ebraico, no? E questo abate Carmignac diceva di essere amareggiato per essere costretto a pronunciare più volte al giorno quella che considerava un'autentica bestemmia, ossia il famigerato "non ci indurre in tentazione". Concludeva Messori: la sua insistenza e la sua pazienza sono state premiate, seppur dopo la morte, pur ritenendo infatti che il vecchio biblista non sarebbe stato compiutamente soddisfatto dalla nuova traduzione ufficiale "non ci abbandonare alla tentazione". Giudicava senz'altro consolante, diceva Carmignac, il fatto che nessun cristiano, pronunciando l'orazione più cara, dovrà più temere di bestemmiare piuttosto che pregare. A questo punto bisogna capire che cos'è la tentazione. E qui dobbiamo fare una grande differenziazione tra la tentazione prova e la tentazione insidia. Accezioni entrambi possibili nel greco peirasmos, tentazione, usato dagli evangelisti. La prova può avere come soggetto Dio, che vaglia la fedeltà e la purezza della fede di un uomo. In altre parole, Dio ci ha fatti liberi, perché se Dio ci ha creati per amore, perché è innamorato cotto di noi, perché è il nostro amante, perché è il nostro fidanzato, perché è il nostro sposo, per dirla in termini biblici, ecco, questo Dio non vuole stuprarci, questo Dio vuole che gli diciamo liberamente il nostro "ti amo" e che rispondiamo "ti amo" al suo "ti amo" nella piena libertà. Ecco perché Dio ci ha fatti liberi. Allora la prova altro non è che la nostra libertà, che può dire di sì o può dire di no a Dio. E allora pensiamo ad Abramo, che addirittura è messo alla prova di sacrificare Isacco, il figlio della promessa. Pensiamo al povero Giobbe, vi ricordate, il quale era lì che stava benissimo, ricco, sfondato, con 10 figli, con beni immensi, in piena salute, e arriva il Satana, vedremo, e dice a Dio, chiacchierando amabilmente: "È comodo, tu dici che Giobbe è un tuo caro amico, gli va tutto bene, vediamo se crede per nulla", cioè vediamo se nel momento in cui è nella prova continua a credere. E allora voi sapete, è privato prima dei suoi beni, poi è privato anche dei suoi figli per un terremoto che crolla, che fa crollare la casa dove questi banchettavano, poi nella stessa salute, diventando un vero trattato vivente di patologia medica. È in uno dei miei libri, che ahimè è esaurito, quello sul dolore, facevo proprio un'analisi medica di tutte le malattie di Giobbe, che aveva il cancro, aveva l'osteoporosi, aveva la lebbra, aveva la paradontite, aveva l'angina pectoris, insomma, e se voi leggete il libro di Giobbe ne ha di tutti i colori. Ecco, eppure Giobbe nella prova continua ad amare il Signore. E così via Israele nel deserto è provato da Dio riguardo alla sua fedeltà. Però ricordatevi bene una cosa, c'è un versetto che io amo alla follia e che so sempre a memoria. E so sempre che 1 Corinti 10:13, questo lo ricordo tutta la vita, ed è un versetto bellissimo in cui si dice: "Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è fedele e non permetterà, uno, che siate tentati oltre le vostre forze". Questa è la prima cosa. Dio non permette mai che la tentazione sia più forte di noi. Due, ma vi darà anche il modo per uscirne. Tre, la forza per sostenerla. Guardate, questo versetto vi deve guidare, ci deve guidare nei momenti della prova, della difficoltà, dell'angoscia. Cioè che Dio non manda mai una tentazione superiore alle nostre forze, ma nel momento anche della prova ci dà sempre la via d'uscita e la forza per sopportarla. Io credo che questo dovrebbe essere uno dei capisaldi, ecco, della nostra rivelazione cristiana. Questo per quel che riguarda la tentazione come prova, cioè come risposta libera della nostra vita alle profferte amorose di Dio. Ma c'è anche un secondo aspetto. C'è peraismos, può essere anche tradotto come tentazione insidia, cioè questa insidia, questa tentazione che mira alla ribellione dell'uomo nei confronti di Dio e delle sue leggi, e che a prima vista dovrebbe avere come radice, come causa, o Satana, e poi vedremo chi è sto Satana, oppure il mondo peccatore. Ma attenzione, certe volte nella Bibbia sembra che sia proprio Dio a tentarci al male. Vi faccio un esempio. Secondo libro di Samuele, capitolo 24, versetto 1. Dio incitò Davide a fare il male attraverso il censimento di Israele. Non sto a dirvi, ma in due parole è questo. Davide a un certo momento se la tira un po' troppo, vuole vedere quanto è potente e allora vuole contare quanti sono i suoi sudditi. E in questo gli uomini di fede vedono un atto di ribellione a Dio. È Dio il re di Israele, tu che cavolo sei, come ti permetti di avere questa arroganza? Però sentite cosa dice il testo: Dio incitò Davide a fare il male attraverso il censimento di Israele. Un altro testo famoso, Isaia, in cui Dio dice, Isaia 45:7: sono io che formo la luce e che creo le tenebre, sono io che faccio il bene e causo il male, io il Signore compio tutto questo. Oppure mi diverto sempre quando faccio con i miei allievi, con le persone che mi seguono il corso sul libro dell'Esodo, a vedere come nell'Esodo per 10 volte si dice: Dio indurì il cuore del faraone. E allora tutti dicono: se Dio indurì il cuore del faraone, povero faraone, aveva nessuna colpa. Ma per altre volte, altre 10 volte, si dice: il faraone indurì il suo cuore. Allora, Dio indurì il cuore del faraone o il faraone indurì il suo cuore? Capite bene, c'è una bella differenza. Così pure è interessante che quel versetto del secondo libro di Samuele, capitolo 24, che vi ho letto prima, Dio incitò Davide a fare il male attraverso il censimento, il libro parallelo, che è il primo libro delle cronache al capitolo 21, versetto 1, traduca: Satana spinse Davide a fare il censimento degli israeliti. Allora, è Dio o è Satana? Allora, dobbiamo sapere una cosa. Questo lo dovete capire perché vi fa capire mezza Bibbia, È un concetto che dovete avere molto chiaro. Nella mentalità semitica, tutto quello che accade è dovuto a Dio. Perché? Non perché Dio ti faccia peccare, ti induca in tentazione, ti porti al male, ma perché Dio ti ha fatto libero. Allora, avendoti fatto libero, mi seguite, la causa ultima di qualunque cosa che capiti è Dio. Questo nella mentalità semitica. In realtà per voi è molto chiaro che se facciamo il male la colpa è nostra, che abbiamo usato male della nostra libertà, e Dio non c'entra una mazza. Ma per gli ebrei, poiché è Dio che ti ha dato sta libertà, la causa ultima del tuo male è che Dio ti ha dato la libertà. Chiaro? Questo è un problema molto grande, perché molti di voi sono catechisti, no? E magari si sentono dire dai loro bambini: ah, ma se io, se Dio sa già quello che io farò, allora non sono libero. Se Dio sa tutto, io non sono libero, perché sa già quello che io farò. Il problema qui è diverso: Dio è fuori dello spazio e del tempo, e quindi, essendo quello che diciamo sempre, l'eterno presente, cioè fuori della dimensione tempo-spaziale, ci lascia pienamente liberi pur nella sua onniscienza. Però qui è molto chiaro questo concetto semitico di attribuire a Dio anche il nostro male, ma non perché Dio ci ha indotti al male, ma perché ci ha fatto liberi. Quindi è quasi una responsabilità di Dio che di averci fatto liberi. Ma voi sapete che Dio ci ha fatto liberi perché vuole da noi una risposta d'amore. Cioè, non dimentichiamo mai questo: la libertà è stata data all'uomo perché Dio vuole avere con noi una relazione d'amore, e quindi ha rischiato che noi facessimo anche il male, che noi ci ribellassimo a Lui, ma perché la cosa più importante per Lui, che ci ama alla follia, è che noi diventiamo i Suoi amanti, e che noi siamo innamorati di Lui, e che noi abbiamo una relazione profonda d'amore con Lui. E allora proprio per questo ci ha regalato la libertà. Allora capite anche la settima e ultima domanda del Padre nostro, quella subito successiva: non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci ponerù dal male o dal maligno. Le due traduzioni sono ugualmente accettabili dal punto di vista letterale, sono assolutamente identiche. E guardate che questo è molto significativo, eh? C'è un grande teologo ortodosso francese, Olivier Clément, che si è spento 9 anni fa, nel 2009, che diceva questo: il Padre nostro non è concluso da una lode o da un ringraziamento, ma rimane sospeso in un pressante grido di miseria, mentre l'uomo si sente sul ciglio del baratro oscuro del dolore e del male. Il Padre nostro è una preghiera terribile, perché davvero finisce con l'uomo che implora a Dio di non cadere nell'abisso del male, del terrore. Ed è per questo che molti manoscritti antichi, e per esempio tutta la tradizione protestante, hanno aggiunto, per tirar sul morale del Padre nostro, quel versetto che saggiamente la Chiesa cattolica ci fa dire un pochino dopo il Padre nostro: tuo è il regno, tua è la gloria e la potenza dei secoli, che invece è un'esaltazione della forza di Dio. Ma in realtà il Padre nostro si concludeva così, brutalmente, con questo grido angosciato dell'uomo che dice: non mi fare cadere, non permettere, non lasciarmi solo nel momento della tentazione, ma liberami dal male, ma liberami dal maligno. È una preghiera molto, molto umana, è molto bella perché molto umana. Mentre le altre preghiere in genere partono dalle miserie dell'uomo e arrivano alla gloria di Dio, questa è una preghiera che parte dalla gloria di Dio, eh? Padre nostro che sei entoi sura nois, nei cieli, eh? E finisce con noi lì spaventati che stiamo per cadere nell'abisso. Vedete la grandezza e la bellezza di questa preghiera. Scriveva Monsignor Avasi: qui si parte dal cielo e si scende fino al groviglio oscuro del male. Ecco, andiamo avanti con il nostro testo. Abbiamo quindi letto che subito lo Spirito, il Dio che ci rende liberi, lo sospinse nel deserto. Allora, che cos'è il deserto? Il deserto, voi sapete, ha una grandissima valenza nella Bibbia. Perché il deserto è al contempo luogo di due esperienze, direi, antitetiche. È il luogo dove ci sono gli spiriti. Chi di voi è stato nel deserto fa un po' paura, vi trovate soli, isolati. E allora è il luogo delle forze del male, degli spiriti maligni. È il luogo dove noi siamo messi alla prova. Pensate all'esperienza di Israele nel deserto, quando nel deserto rimpiange le cipolle d'Egitto. Meglio essere schiavi e mangiare le cipolle d'Egitto che essere liberi in un deserto. Rimpiange i pentoloni della carne, meglio lo spezzatino del faraone che la libertà di questo Mosè che ci porta non so dove. È il luogo, il deserto, dove possiamo farci il vitello d'oro, è il luogo dove affrontiamo i nemici di Israele, Abimelech, che per questo Abimelech, personaggio immaginario, 3 volte arriva ad assalire, ce l'ha con questi poveri beduini che stanno scappando e tutti i momenti va là a assare. Sono i nostri nemici. Ma nel contempo il deserto è anche il luogo dell'incontro con Dio. Il deserto è il luogo dell'ascolto di Dio. Il deserto è il luogo dove Dio si rivela. Il deserto è il luogo dove Dio appare a Mosè, al popolo, dà la sua legge, dà i suoi comandi e fa di questa cozzaglia di fuggiaschi il popolo stesso di Dio. Tant'è vero che Israele vedrà sempre nel deserto queste due dimensioni: il momento della prova, ma anche il momento dell'incontro con Dio. E questo momento dell'incontro con Dio sarà così importante che, voi sapete, tutt'oggi gli israeliti festeggiano la festa delle capanne, cioè una volta all'anno, per una settimana, per esempio a Torino si vede bene nel quartiere ebraico, che è quello lì vicino alla stazione di Porta Nuova, in molti cortili gli ebrei fanno una capannuccia di fronde, di frasche o addirittura sui balconi, grazie, e passano qualche ora della giornata sotto questa capanna per ricordare che era proprio quando erano nomadi nelle tende nel deserto che hanno potuto incontrare Dio. È la festa cosiddetta di Sukkot. Anche noi abbiamo i nostri deserti, anche noi abbiamo le nostre difficoltà e talora abbiamo nostalgia della schiavitù, abbiamo paura della libertà. Il deserto è un momento che passiamo tutti, ma è lì, nella prova, che si vede se noi amiamo Dio oppure se Dio è una presenza estranea alla nostra vita. Non è quando tutto va bene, e quando cominciano le difficoltà che dobbiamo dire: Signore, io credo in te, Signore, io credo che la vita, anche se creaturale, quindi limitata, quindi finita, anche se nella malattia, anche se nell'angoscia, è un tuo dono. Nonostante tutto io credo che tu mi ami, che tu mi accompagni. Ecco, qui vedete come è diversa la logica cristiana dalla logica del mondo. La vita per il credente non è importante perché sto bene, perché ho due gambe, perché ho gli occhi che funzionano, perché corro, perché ho la salute. La vita è importante perché è il luogo dove io dico ti amo a Dio che mi ha detto ti amo. Poi se c'è la salute, i due occhi, le due gambe, siamo tutti più contenti, per carità. Ma non è questo che rende valida la vita di un uomo. La vita dell'uomo è valida perché è il momento in cui io incontro Dio, anche se è una vita di deserto, anche se è una vita di privazioni. Ecco perché ogni vita, anche la vita del malato terminale, dell'handicappato, ha sempre una ragione d'essere per il credente. Perché è il momento in cui io posso rispondere sì all'amore che Dio mi offre. Ecco. La logica del mondo dice che la vita ha valore per quello che hai, per quello che possiedi. La logica del cristiano dice che la vita ha valore nella sua finitudine perché può essere il momento dell'incontro con Dio, perché nel mio deserto Dio si rivela. Gesù è portato nel deserto per 40 giorni. Chi fa i corsi biblici con me queste cose le sa già, che tutte le volte che voi nella Bibbia trovate un numero, questo numero significa tutto meno che quel numero. Al di là della battuta, i numeri nella Bibbia hanno sempre un valore simbolico. Simbolico. Quando c'è un numero, alzate le antenne, un ebreo non capirebbe mai il numero vero, ma capisce il simbolismo cabalistico. Non per niente la cabala l'hanno inventata gli ebrei, cioè ogni numero ha un significato. Cosa vuol dire 40? 40 vuol dire il tempo voluto da Dio. Noi non sappiamo se Gesù è stato tentato per 40 giorni o per 2 ore o per 3 anni, ma 40 vuol dire il tempo che Dio aveva stabilito. Il tempo che Dio aveva stabilito. Questo vi deve essere molto chiaro. 40 è un numero che troviamo spessissimo nella Bibbia. Pensate, il popolo eletto ci ha messo 40 anni per andare dall'Egitto a Israele. Sembrerebbero un po' troppi, proprio se andavano piano piano ci abbiamo messo 4 mesi. Mettete che abbiano avuto un sacco di difficoltà, ci abbiamo messo 2-3 anni, ma ecco, 40 anni significa che la durata del viaggio del popolo nel deserto è stata quella che Dio ha voluto. Così in altri testi paralleli si dice che Gesù nel deserto, prima di essere tentato, restò senza mangiare, senza bere per 40 giorni. E questo voi sapete che clinicamente è impossibile. Uno può stare 40 giorni senza mangiare, ma se sta più di 2-3 giorni senza bere muore. Quindi questo è un simbolismo per dire che è stato nel deserto nel tempo che Dio aveva voluto. La cosa più eclatante è il Vangelo di Luca. Voi, è il Vangelo, o meglio l'opera lucana. Voi sapete che Luca ha scritto un Vangelo, e Luca gli voglio molto bene perché come me faceva due mestieri, no? Il biblista e il medico. Era il medico della mutua di San Paolo, lo sapete come dice nella lettera ai Colossesi. Ora, Luca che cosa fa nell'opera lucana? Nel suo Vangelo dice che Gesù è asceso al cielo la sera di Pasqua. Negli Atti degli Apostoli dice che Gesù è asceso al cielo dopo 40 giorni. Allora Luca, mettiti d'accordo, perché Luca era la stessa cosa, voleva dire agli ebrei è asceso al cielo dopo il tempo che Dio aveva stabilito, cioè c'è stato un tempo in cui Dio aveva voluto che lui fosse visibile corporalmente dopo la sua risurrezione, dopodiché non è più percepibile nella dimensione temporo-spaziale umana, perché Dio non lo rende più visibile agli uomini nella sua fisicità. Ecco, qui Gesù è tentato per 40 giorni, cioè ciascuno di noi è tentato per il tempo che Dio stabilisce, ma ricordiamo sempre bene quel versetto che abbiamo letto precedentemente, che ci riempie di gioia, quando dice, quando dicevamo 1 Corinti 10:13, che il Signore non ci dà mai delle tentazioni oltre le nostre forze, e se ci dà la tentazione ci dà anche il modo per uscirne e la forza per sostenerla. Quindi il 40 è che Dio non ti dà mai una prova superiore alle tue forze. Mi piace sempre molto quel bellissimo brano di Tonino Bello, mi viene in mente adesso, in cui Tonino Bello, sapete, questo vescovo di Pax Christi che è sulla strada degli altari, ormai hanno già fatto, hanno cominciato la causa di beatificazione, e scrive che per lui il versetto più importante della Bibbia è quello in cui si scrive: si fece buio da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio, perché dice la prova ha 2 paletti, da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. La prova non è indefinita, Dio non ti dà mai una prova che ti prosti. Anche Gesù non è stato sulla croce 22 giorni, è stato 3 ore, perché di più non ce l'avrebbe fatta. Il Signore quindi non ci dà mai prove superiori alle nostre forze. E lui dice, per me questo è il versetto più consolante della Bibbia, che ogni prova non dura mai più di 3 ore. Dice lui, anche lì 3 ore può essere simbolico, ma non può mai superare le nostre forze. E qui arriviamo, tentato da Satana. Ma chi è questo Satana? Voi sapete che non è così facile definire biblicamente Satana. O meglio, per chi ha un po' di conoscenza della Bibbia sì, ma per altri ci può essere un pochettino di confusione. Allora, Satana nei libri più antichi del Vecchio Testamento è l'angelo più innamorato che esista della legge di Dio. C'è uno schema, un genere letterario che si chiama processo di Yahweh. Cioè Dio ogni tanto processa una nazione, un popolo, un clan, una persona. In questo processo Satana è il pubblico ministero. Voi sapete chi è il pubblico ministero, no? È quello che sostiene l'accusa. È quello che sostiene l'accusa. Ma non possiamo dire ai nostri pubblici ministeri che hanno dato magari la vita per aver avuto il coraggio di sostenere l'accusa contro mafiosi, contro corrotti dell'andrangheta o cosche simili che erano dei disgraziati, dei balordi. No, erano delle sante persone che per l'amore della legge, per la fedeltà alla legge, sostenevano l'accusa. Ecco perché anticamente viene chiamato l'accusatore. Ma è un accusatore molto amico di Dio. Se voi leggete il libro di Giobbe, inizia proprio con Dio e Satana che chiacchierano amabilmente insieme, e Satana dice, e Dio dice a Satana, vedi come mi ama questo Giobbe, mi vuole proprio bene, prega sempre, dà i suoi beni ai poveri, eccetera, eccetera. E l'altro, che è colui che ama la legge, dice, ma dobbiamo vedere se non ti ama per interesse. Vediamo perché tutto gli va bene, perché tu l'hai colmato delle tue benedizioni. Vediamo se ti ama per nulla. E allora ecco che il Signore permette che questo povero diavolo abbia la prova della morte dei parenti, della perdita dei beni, della perdita della sua salute. Vedete, anticamente questo avversario è una figura assolutamente positiva. Il mito degli angeli decaduti nella Bibbia non c'è. Non c'è. La Bibbia non parla della ribellione degli angeli. Se proprio volete attaccarvi ai vetri, c'è un versetto della lettera di Giuda che dice: Ora io voglio ricordare a voi che già conoscete queste cose, che il Signore, dopo aver salvato il popolo dalla terra d'Egitto, fece perire in seguito quelli che non vollero credere e che gli angeli che non conservarono la loro dignità, ma lasciarono la propria dimora, egli li tiene in catene nelle tenebre per il giudizio del gran giorno. È l'unico accenno a una ribellione degli angeli, ma la ribellione degli angeli non viene raccontata nella Bibbia, sono dei miti extrabiblici, sono i libri apocrifi, ma apocrifo vuol dire non canonico, vuol dire non ispirato, non riconosciuti come ispirati né dalla Santa Romana Chiesa, ma neanche dalla sinagoga, neanche dall'ebraismo. Quindi non si parla di questo. E allora, perché il Satana comincia ad avere valenze negative? Allora, questo Satana, che all'inizio era una santa persona, no? Nel senso che era il più amante della legge, a un certo momento comincia a stare sul gozzo a quelli che sono gli accusati. Immaginate voi di essere chiamati a un processo, no? Dove c'è il pubblico ministero che vi accusa. Non vi viene simpatico, eh? Non vi viene simpatico. Perché questo qui va a scovarvi tutti gli altarini, vi mette a nudo in tutte le vostre miserie e fa di tutto per condannarvi. Ma non per questo è un cattivo. Però vedete che comincia ad acquisire nella mentalità di Israele una valenza negativa. Cioè, se prima era solo l'accusatore, e voi trovate anche nell'Apocalisse che viene chiamato l'accusatore, cioè il pubblico ministero, colui che sostiene l'accusa, diventa l'avversario, cioè il poveretto che lì in tribunale, che trova questo principe del fuoco che dice: questo è un disgraziato, ne combina di tutti i colori, a un certo momento gli dice: ma vaffa, eccetera. Perché? Perché lo vedi come un avversario. Non per niente tu hai l'avvocato difensore che ti sei portato da casa, ma lì c'è l'avvocato accusatore, che fa il suo mestiere, se volete, ma diventa una valenza negativa. Noi però troviamo nella Genesi, al capitolo 3, questa figura del serpente. Vi ricordate che tenta Adamo ed Eva? Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio, Genesi 3:1. Questo serpente è collegato alle forze del male in tutti i miti babilonesi e cananei. Tant'è vero che nel racconto primordiale della creazione, ecco che Tiamat si trova, e che è il dio creatore buono, a fronteggiare Muasabba, il drago marino, il serpente marino, nemico di Tiamat, nemico del creatore, che anzi divora gli uomini e gli animali appena Tiamat li crea. Oppure Id Sharan, il grande fiume tortuoso che con le sue piene distrugge le coltivazioni e gli insediamenti umani. Per i greci è il serpente che, succhiando il sangue di Mitra e del toro, prosciuga ogni vegetazione estiva. Nell'epica sumerica di Gilgamesh, quella che ha un racconto molto simile a quello di Noè, qualcuno di voi l'avrà letto, è un racconto sumerico molto antico, quasi del 3000 a.C., in cui si dice che questo Gilgamesh aveva la pianta della vita, ma aveva il serpente e gliela frega. Per gli egizi è il simbolo della maga Isis, l'avvelenatrice, e voi sapete che compare come cobra femmina sull'Uraeus, cioè quella specie di tiara che il faraone porta su di sé. Tant'è vero che molto spesso lo stesso termine serpente, Nashash, usato in Genesi 3:1, significa magia nera, significa occultismo, significa divinazione. Ma attenzione, il serpente non è un principio di male, opposto a Dio principio di bene. Il serpente non è un Dio cattivo contrapposto a un Dio buono, come abbiamo visto nei miti, per esempio, cananei. Il serpente, si dice subito, è una Shayat Assede, cioè una bestia selvatica. È una bestia, è un animale, è una creatura. E guardate che questo è estremamente importante, perché il male è demitizzato, è dedivinizzato, è rappresentato da un essere del campo. Allora chi è sto serpente? È una creatura che liberamente usa della propria libertà contro la parola di Dio. È l'opposizione alla parola, è la possibilità di dire di no a Dio. Questa possibilità che l'uomo e la donna conoscono da sempre, e con cui parlano subito con familiarità, perché ciascuno di noi è libero e quando nasce sente già subito di poter dire di no a Dio. Quindi fin dalle nostre origini noi abbiamo questa eventualità della disobbedienza di Dio. E allora è per questo che il serpente antico viene anche chiamato diavolo. La parola diavolo, vedete, abbiamo fatto tutta una demonologia e siamo partiti da accusatore, è diventato avversario, è diventato serpente, il serpente che è la possibilità di allontanarci da Dio, di dividerci da Dio, e allora diavolo. La parola diavolo deriva dal greco diaballo, che significa divisore. Il serpente è colui che mi divide da Dio, il serpente è colui che mi divide dai fratelli, il serpente è colui che mi divide in noi stessi, è la causa delle nostre schizofrenie. Spesso, lo sapete, un po' siamo buoni, un po' siamo cattivi, lo vedremo fra un po', un po' siamo portati verso il bene, un po' siamo portati verso il male, qualcuno arriva ad essere veramente schizofrenico, cioè avere sdoppiamenti di personalità. Ecco perché gli schizofrenici vengono chiamati indemoniati nella Bibbia, perché hanno questo sdoppiamento di personalità. Ecco perché quando Gesù chiede il nome del demonio, spesso si sente rispondere: mi chiamo legione, cioè mi chiamo gruppo, siamo in tanti, siamo tante personalità. Oppure uscirono da lui 7 demoni, vedete anche qui il numero simbolico, cioè tante personalità diverse. Ecco, il diavolo è colui che mi separa da Dio, che mi separa dai fratelli, ma che mi separa anche in me stesso, che mi fa perdere la pace, l'unità, l'equilibrio, mi rende schizofrenico. Ed è interessante che il nome Satana, scritto in ebraico, voi sapete che gli ebrei non hanno i numeri, sono come i romani, sapete i numeri romani, no? Nelle vostre belle chiese spesso c'è la D che vuol dire 500, la C che vuol dire 100, la X che vuol dire 10, lo vedete sulle lapidi, sotto le statue, eccetera, eccetera. Anche per gli ebrei le consonanti, la lingua ebraica ha solo le consonanti, non ha le vocali. Comunque, quindi le lettere che sono consonanti hanno un valore numerico, e la parola Satana ha valore, guarda caso, 364, cioè i giorni dell'anno meno uno. Perché meno uno? Perché gli ebrei dicono è lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, il giorno in cui chiediamo perdono a Dio. Ma questo per significare che tutta la nostra vita, tutto il nostro anno è sotto la possibilità di dire di no a Dio, è sotto il segno di Satana, è sotto il segno della disobbedienza. Qualche volta il serpente, il diavolo, è anche definito spirito impuro. Perché? Non perché trasgredisce il 6° comandamento, ma perché è contrario a Dio. Se Dio è il santo, se Dio è il puro, ciò che non è santo e non è puro e quindi è lontano da Dio, è diviso da Dio, è impuro. Voi sapete che le chiese riformate hanno sempre inteso i demoni in senso simbolico. Cioè dicono i nostri fratelli protestanti, quando si parla di Satana e di demonio è un modo per dire il male, il dividerci da Dio. Invece la Chiesa Cattolica, sulla base, io penso proprio di quello che pensava Gesù, ha pensato che sia gli angeli che i demoni avessero una loro personalità. Una personalità, siano i demoni delle persone che hanno scelto contro Dio, che scelgono di allontanarci da Dio. Ma ricordiamoci bene, sono delle realtà subordinate, non sono delle potenze, non sono delle divinità, sono delle bestie del campo, più o meno siamo un po' bestie tutti noi, cioè delle creature, Shayat al-Saleh, cioè delle bestie del campo, delle creature. E allora questo è molto molto importante, perché il demonio non è una forza occulta con chissà quale forza tremenda, è una bestiaccia, è una delle bestie della selva, ma che è assolutamente vinta dalla risurrezione del Signore. E il grande annuncio del Vangelo è che Gesù è venuto a portare i demoni in rovina, Marco 1,24. Che Gesù nei riguardi dei demoni è il più forte, Luca 11,22. E ciò, Luca 11,14, è segno che è giunto a voi il regno di Dio. Dunque, in una civiltà come quella attuale, dove si crede alle fattucchiere, ai maghi, alle messe nere e a storie di questo genere, bisogna riaffermare con forza che la religione cristiana non è la religione del demonio, che è una bestia e basta, ma è la religione di Gesù Cristo, figlio di Dio, che morendo sulla croce e risorgendo vince definitivamente il male, la malattia, la sofferenza, il peccato, la morte, Satana. L'Apocalisse, che descrive il mistero pasquale di morte e risurrezione di Gesù, ci dice che nella morte e risurrezione Gesù ha incatenato per sempre Satana. Un modo per dire la vittoria definitiva del bene sul male. Ancora un'osservazione su questo brano. Gesù stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Allora, Isaia 65,25 aveva detto che quando sarebbe arrivato il Messia, il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia insieme al bue, il serpente mangerà la polvere, non faranno né male né danno in tutto il mio nome santo. Allora, come Adamo nel paradiso terrestre stava con le bestie feroci, così qui Gesù, che è il nuovo Adamo, poiché ha obbedito al Padre, poiché ha vinto la tentazione, ecco Gesù vive tranquillamente come bestie feroci. È un simbolismo per dire che Gesù è il nostro paradiso, per dire che Gesù è il fine della nostra vita, per dire che Gesù è il Messia che ricompone la pace cosmica. Ed è interessante che gli angeli lo servivano. Se vi ricordate, dopo il peccato originale sono gli angeli che cacciano l'uomo fuori del paradiso. Ora invece gli angeli si mettono al servizio dell'uomo, quest'uomo che è Cristo, che è l'uomo perfetto. Diciamo qualche cosa sulle tentazioni. In fondo, adesso, dopo questo discorso un po' teorico, ma che serve per spiegare il brano che avevamo davanti, cerchiamo di dire qualche cosa su quali sono le tentazioni. Allora, voi vedete che Marco se la cava con pochi versetti, ha un testo molto scarno. Marco, voi sapete, è il primo degli evangelisti, è quello che inventa il genere letterario del Vangelo. Tutti gli altri poi pigliano Marco e poi ci ricamano su. Uno di quelli che ci ricama su e che ci interessa oggi, prendendo probabilmente la cosiddetta fonte Q, che era un Vangelo che avevano fatto gli ellenisti, prima probabilmente non c'è arrivato, ma tutti dicono che questo Vangelo fonte Q, che vuol dire quella in greco, fonte, esisteva, erano dei proseliti, cioè dei pagani che simpatizzavano per il giudaismo e che vivevano soprattutto a Cesarea. Allora, questa fonte Q diceva probabilmente qualche cosa di più sulle tentazioni. Quale tentazione Gesù ha avuto? E voi sapete che Matteo ci dice che Gesù ha avuto una disputa rabbinica sulla legge insieme a Satana. Voi sapete che Satana è un grande rabbino, proprio perché il pubblico ministero è laureato in giurisprudenza ebraica e quindi nessuno come lui conosce la legge, conosce la Torah. E allora era tipico dei grandi rabbini fare queste collazio cosiddette, cioè concatenamenti di frasi bibliche a cui si rispondevano l'uno verso l'altro. E il testo vi dice così: il tentatore gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ma Gesù rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse, ci citazione biblica, se sei figlio di Dio gettati giù, perché sta scritto: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché tu non abbia urtare contro un sasso il tuo piede. Ma Gesù gli risponde: sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé su un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli risponde: vattene, Satana, sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto. Vedete, qui Matteo sostanzia in qualche misura quali sono state le tentazioni di Gesù, che poi sono le tentazioni di tutti. La prima tentazione è quella delle ricchezze: trasforma questi sassi in pane, così tutti diranno: oh, che bravo, hai risolto i problemi dell'economia della nazione. E pensate se tutte le pietre che incontriamo diventano cibo, vi votano tutti il 4 marzo. Più o meno stanno promettendo tutti di fare questo miracolo, ma comunque, ecco, è un po' più difficile poi realizzarlo. La seconda tentazione è quella dei gesti spettacolari: buttati giù dal pinnacolo del Tempio, il punto più alto delle mura di Gerusalemme. La terza tentazione è quella del potere: adorami e tutto il mondo sarà tuo. E notate bene, tutto a fin di bene, tutto a fin di bene. Guardate che il peccato non è mai la scelta di un male, Quando uno pecca è convinto che quello sia il vero bene per lui, è sempre convinto che quello sia il vero bene per lui, fin dal racconto della Genesi. Vi ricordate nel racconto della Genesi, quando Dio dice: guarda, tu puoi mangiare tutto quello che vuoi, far tutto quello che vuoi nel paradiso, ma guarda, dell'albero della conoscenza del bene e del male è meglio che tu non tocchi. E Satana dice: ma no, diventa come Dio, mangia di questo frutto. E che cosa dicono Adamo e Eva? Che il frutto era bello e buono, piacevole all'aspetto. Quando uno sceglie il male è perché crede sempre che sia un bene per lui, lo fa sempre a fin di bene. Il grande problema del peccato è che Dio dice: io che ti ho costruito, io che sono il tuo progettista, io so qual è il bene per te, io so qual è la tua felicità. Sono io quindi che ti dico qual è il bene e qual è il male. Se tu vuoi metterti al mio posto, farti come Dio, dire: ecco, dico io che cosa è bene e che cosa è male per me, guarda che ti freghi da solo. Il grande senso del racconto del peccato, del primo peccato, è proprio questo: l'uomo, invece di accettare che Dio, che è il nostro costruttore, che è il nostro progettista, sappia che cosa è bene per noi, sappia che cosa è la nostra felicità, dice: no, voglio essere io, Dio, al tuo posto a decidere ciò che è bene per me e ciò che è male per me, e scelgo delle cose che mi sembrano buone, che mi sembrano appetibili. Ma il grande annuncio della Genesi è: queste cose ti portano a rovina, queste cose ti portano a morte, queste cose ti allontanano dalla felicità, alias paradiso, queste cose non sono la tua realizzazione. Tant'è vero che voi sapete che la parola ebraica peccato, shat, così come il greco amartia, non vuol dire la trasgressione di un comando, vuol dire non centrare il bersaglio, non centrare il bersaglio. Quando io pecco non è che trasgredisco un comando di Dio, Dio non ne frega niente, cioè Dio poi soffre perché mi ama se io vado su strade di infelicità, ma io non offendo Dio perché trasgredisco un comando. Quando io trasgredisco un comando manco il bersaglio della mia felicità. La parola è molto interessante, nel libro dei Giudici si usa proprio questo verbo shat per indicare che i beniaminiti erano così bravi che centravano il bersaglio a 200 metri con le loro fionde, a 200 metri. Ecco, se io pecco non trasgredisco un ordine, se io pecco mi frego da solo, se io pecco scelgo delle vie che non sono la mia pienezza, che non sono la mia gioia, che non sono la mia realizzazione. Ecco perché il peccato non offende Dio, è una boiata pazzesca che il peccato offende Dio. Semmai lo fa star male, perché se Dio mi ama alla follia e vede che io scelgo delle strade che mi portano verso la dissoluzione, verso la tristezza, verso la morte, verso gli inferni della mia vita, ecco, Dio soffre di questo, Dio piange di questo, Dio ci sta male di questo. Questo dobbiamo capirlo per una retta comprensione del tema del peccato. peccato, se volete, è sempre la tentazione è sempre tra il servirsi e il servire, tra l'impossessarsi degli altri in qualche misura anche a fin di bene, no? E il donarsi, lo spendersi per gli altri, il regalarsi per gli altri. E allora mi piace molto, cito di nuovo Don Tonino Bello, che dice che la tentazione è la tentazione delle tre P, la lettera P. Lui dice profitto, prodigio, potere. Ed è vero, guardate la prima tentazione, fa che queste pietre diventino pane, ridurre tutto a ventre, ridurre tutto a economia, la massimalizzazione del profitto, persino le pietre diventano pane, la produzione, quindi l'ideologia della produzione, e guardate che di questo stiamo soffrendo, voi tutti ve ne accorgete, come un'economia che bada solo più al profitto è un'economia escludente, è un'economia che crea disoccupazione, è un'economia che uccide i poveri, è un'economia che aumenta la forbice tra i ricchi che diventano sempre più ricchi e i poveri che diventano sempre più poveri. Ma ciascuno di noi ha la tentazione del profitto. La seconda P è la P del prodigio. Gettati giù dal pinnacolo del tempio e i tuoi angeli ti prenderanno al volo. Gettati dall'alto, lui ti salverà. La tentazione del prodigio, cioè di avere un Dio utile, di avere un Dio di cui ci si serve, di avere un Dio funzionale ai miei progetti, che legittimi le mie follie. Avere bisogno del miracolo per credere. Io, se c'è una delle cose che proprio mi indignano, è che quando vedo queste trasmissioni televisive, le poche che parlano di argomenti religiosi, sono sempre dei miracoli. Ma cosa cacchio c'entrano i miracoli? Ma niente con la fede, perché questa è una tentazione. L'unico miracolo a cui dobbiamo credere è la resurrezione di Cristo, ci dice Gesù. Le altre cose le fanno anche i falsi profeti e i falsi cristi, le fanno anche i guru, le fanno anche, queste sono delle altre cose. Il nostro Dio dice guai, è una tentazione grave esigere il miracolo, perché è strumentalizzare Dio e fare di Dio un Dio burattino, che se io gli chiedo delle cose me le dà e altre volte a capoccia sua non me le dà. Questa è la seconda grande tentazione, il Dio miracoloso, la fede sui miracoli. Profitto, prodigio, potere, ti darò tutti i regni del mondo. Il potere, crescere sulle spalle dell'altro, schienare il mio prossimo perché dipenda da me, togliergli l'aria perché la deve prendere dalle mie bombole, negargli la dignità perché gliela dia io col contagocce, costruirmi metro della libertà degli altri, il potere. Guardate, i nostri peccati sono tutti di questa dimensione, profitto, prodigio, potere. E come risponde Gesù? Gesù risponde con altre tre P. Diceva quel genio che era Don Tonino Bello, con parola, progetto, protesta. Parola: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Tra il pane che entra dalla bocca dell'uomo e la parola che esce dalla bocca di Dio, la seconda è più importante. Ma fratelli e sorelle, quanto noi conosciamo la parola? Quanto noi conosciamo la parola? Dio ci ha scritto una lettera in 73 volumi, che è la Bibbia, una lettera d'amore in 73 volumi, o se volete 73 volumi di lettere d'amore, ma noi le abbiamo lette? Ma noi le amiamo? Ma noi ci macelliamo dentro? Oppure non abbiamo mai letto neanche un intero libro della Bibbia? E poi ci diciamo, ma Dio è lontano, Dio ci ha abbandonati, Dio non sappiamo cosa vuole. Ma cacchio, ti ha mandato 73 volumi di lettere d'amore, ma tu le hai lette? Ma tu le hai lette? Guardate che io sono disperato per questa situazione qua, è la mia spina nella carne. Ma come si fa a non passare la vita a leggere la parola di Dio? In questi giorni a Torino ho inventato una mostra biblica che sta girando per le parrocchie in pannelli, bla bla, mi chiamano a parlare dell'importanza della parola. Ma guardate che questo è un tema fondamentale. Io dico sempre, ai nostri bambini, ai nostri figli, ai nostri nipoti, ma chi se ne frega se imparano l'inglese, il francese o il tedesco o la matematica o le scienze? L'unica cosa che importa è che imparino la Bibbia e che imparino la parola di Dio, perché lì c'è il senso del vivere o del morire. E noi mandiamo i nostri figli a scuola e poi li mandiamo anche a fare l'inglese dopo, e poi li mandiamo a fare basket, li mandiamo a fare nuoto, qui e là, su e giù, e non gli passiamo delle ore ad insegnargli l'unica cosa che conta, che è la parola di Dio. L'anno scorso mi hanno invitato a Milano a un incontro, adesso van di moda, pluriconfessionale, tra il rabbino di Milano, l'imam di Milano e il sottoscritto che doveva rappresentare il cristianesimo. E a parte che il povero imam ha fatto una figura di M, perché poveretto, di fronte a delle obiezioni un po' più solide, si scioglieva come neve nel deserto, quello che mi ha colpito del rabbino è che diceva: io ho due bambine, una di 12 anni e una di 9 anni, vanno regolarmente a scuola e poi ogni pomeriggio io faccio loro 3 ore di studio della Torah. 3 ore! E mi dice: sono delle ottime ebree, stanno crescendo proprio bene. Io so che quando i vostri parroci vi chiedono di mandare i vostri bambini un'ora al catechismo alla settimana, ma io nuoto, ma è stanco dalla scuola, ma deve fare il torneo di scacchi, ma deve andare a cavallo, deve... Ma ragazzi, ma fratelli e sorelle, ma l'unica cosa che conta è imparare la parola, è imparare la parola. Se tutti noi siamo tanto poco credenti e siamo così ignoranti nella fede e così deboli, è perché non ci nutriamo della parola di Dio. La Chiesa ci partorisce alla fede dandoci due gambe, che sono l'Eucaristia e la Bibbia. Noi siamo tutti zoppi da una gamba, ci manca tutti una gamba. Io sono rimasto sconvolto. L'altra estate un collega medico mi chiamò a fare il padrino di cresima a uno dei suoi figli e venne il vicario episcopale, Don Andrea Fontana, che è un bellissimo personaggio, scritto anche molti libri molto interessanti, e a un certo momento invitava i bambini, no? Mi raccomando, voi che siete cresimati, l'impegno di leggere ogni giorno qualche versetto del Vangelo, eccetera. Poi alza gli occhi alla gente, grossa chiesa di Torino, ci sarà stato 600-700 persone, dice: quanti di voi, ditelo onestamente, hanno letto almeno un libro della Bibbia da capo a fondo? Oltre alla mia si sono alzate 9 mani, eravamo 10 su 700, e la cosa che è stata agghiacciante è che c'erano una dozzina di catechiste, e di queste catechiste solo 4 hanno alzato la mano. Ragazzi, ma non si può andare avanti così. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora qui ci sarebbe da fare un discorso che non finisce più, sull'importanza della Bibbia, sull'importanza di leggere la parola di Dio. Non venitemi a dire che è difficile, cominciate da un Vangelo, cominciate dal libro dell'Esodo, ma ogni giorno pregate la parola, ma ogni giorno sentite come questo amante vuole dirti ti amo. Ogni giorno, non è possibile. Papa Francesco ha detto una cosa che a me è piaciuta tantissimo: come quando usciamo di casa e diciamo porca miseria, ho dimenticato a casa il telefonino, torniamo a casa a prenderlo, dovremmo sempre uscire di casa con la Bibbia in tasca o con almeno un Vangelo. E quando esco di casa e dico accidenti, non ho preso il mio Vangelo, porca miseria, torno a casa a prenderlo, perché il Vangelo è più importante del telefonino, perché dovremmo portarlo sempre con noi, perché è la parola di Dio per me oggi. Guardate, questo è fondamentale, dobbiamo arrivare a questo. Io qui poi guardo l'orologio, so parlo 15 giorni su questo tema qua, ma capite che è veramente fondamentale. Se anche soltanto uscissimo da questo ritiro dicendo ho capito, vado a casa, mi prendo un libro della Bibbia, mi prendo un Vangelo, in questa quaresima me lo leggo tutto. Pensate alle ore che passiamo a guardare la TV, a leggere i giornali, a leggere dei romanzi. Ma questa è parola di Dio, a studiare, lo dico anche ai giovani, passate ore e ore a studiare matematica, fisica, filosofia, tutto quel che volete, tutte cose belle sante, ma in confronto alla parola di Dio sono niente. L'unica cosa che deve servire è la parola di Dio, e lo sta scritto, e lo sta scritto. Secondo, la seconda P con cui Dio reagisce, il progetto, bello questo, non tentare il Signore Dio tuo, bello questo, cioè non pretendere che Dio faccia la tua parte. Tu nel mondo devi fare la tua parte, non rinunciare a progetti storici precisi che richiedono fatica, impegno, intelligenza. Se ti batti per la pace, non limitarti a pregare per la pace, ma disegna nelle possibilità concrete di attuazione. Cerca di vedere come puoi essere tu uomo di pace nelle tue relazioni, nella politica, nel sociale. Non pretendere miracoli da Dio. Tu fai parte di un progetto. Questo progetto lo devi fare tu. E terzo, bellissimo, la protesta. La terza P, parola, progetto, protesta. Protesta, vattene Satana, perché sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Ecco, se è vero che il deserto del mondo è pieno di aspiranti al ruolo di divinità, tu smascherai senza paura. Tu di loro vattene, denuncia a viso aperto tutti i despoti, denuncia tutte le strutture di peccato che producono un'economia emarginante e schiavizzante. Opponiti al vitello d'oro del consumismo, della produzione delle armi. Vedete l'importanza della denuncia. Il cristiano è un profeta che denuncia. Vedo che il tempo vola. Chiedo al mio amico lettore di leggermi la seconda parte, perché adesso abbiamo detto le tentazioni, adesso possiamo vedere cosa sono sti vasi di Creta.
Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di Creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo.
Se poi a casa avete tempo, andatevi a leggere fino al versetto 15, ancora un pezzo, ma restiamo sul tema. Sì, siamo tentati, ma dobbiamo essere consapevoli della nostra fragilità. Papa Francesco ha fatto una bellissima omelia qualche mese fa a Santa Marta proprio su questi versetti, dicendoci: il segreto per essere molto felici è riconoscersi sempre deboli e peccatori, cioè, dice il Papa, vasi di Creta, quel materiale povero che però può contenere anche il tesoro più grande, la potenza di Dio che ci salva. Ecco, questo tesoro che è Dio, che è lo Spirito di Dio dentro di noi, questa potenza di Dio, noi l'abbiamo nella nostra fragilità. Noi siamo Creta, ma perché appaia questa potenza di Dio, noi dobbiamo davvero avere il coraggio di riconoscere la nostra fragilità. Mi è stato detto stamattina, ero all'Arancio a messa e degli amici dicevano: di cosa parli oggi? Ho detto il titolo, e uno mi ha detto che quando è morto fratello Arturo Paoli, no? Alla sua celebrazione hanno spaccato del vaso di Creta. E un amico mi ha detto, il Landucci, mi ha detto: sì, io ero presente, Tommaso Landucci, mi diceva: e allora guarda, hanno alla sua morte rotto il vaso di Creta, no? Per dare proprio questo segno che in questo momento emergeva la potenza di Dio, no? Ecco, siamo dei vasi di Creta. Dobbiamo accettare la nostra debolezza. Dobbiamo sapere che nessuno può salvarsi da solo. Che nessuno può salvarsi da solo. Questo, lo sapete, è una specie di leitmotiv nelle lettere di Paolo. Il Signore dice a Paolo: la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Se non c'è debolezza, la mia potenza non può manifestarsi. È un po' il tema che abbiamo già affrontato, vi ricordate, nel ritiro d'avvento, quando dicevamo che Cristo è la potenza di Dio. Come? Nella croce, nella croce. È la croce la potenza di Dio. L'onnipotenza di Dio è la croce. cioè il momento in cui lui si dona totalmente, si svuota totalmente, lì si vede l'onnipotenza di Dio, cioè si vede davvero la forza del nostro Dio, il nostro Dio che entra ad abitare le nostre debolezze, le nostre sofferenze, le nostre malattie, le nostre paure, le nostre angosce, e lì ci salva. E allora dobbiamo davvero accettare la nostra fragilità. La debolezza di cui parla Paolo è questo essere Creta. Molte volte nella nostra vita noi cerchiamo di coprire la vulnerabilità che abbiamo, che non si veda. Dice il Papa, citando proprio l'inizio della seconda lettera ai Corinti, al capitolo 4, finiamo per essere dei dissimulatori. Cioè crediamo di farcela da soli, crediamo che di non essere fatti di Creta, di avere un tesoro nostro, non capiamo che dobbiamo essere salvati. È la strada della vanità, è la strada della superbia, è la strada dell'autoreferenzialità, di quelli che, non sentendosi Creta, cercano la salvezza, la pienezza da se stessi. Invece siamo salvati dalla potenza di Dio. Ecco perché avete letto, siamo sconvolti ma non disperati. C'è qualcosa di Dio che ci dà speranza. Ecco, c'è sempre questo rapporto tra la Creta e la potenza, tra la Creta e il tesoro. E allora dobbiamo accettare la nostra fragilità. Il Papa dice, quando andate a confessarvi, in questa esigenza su questo brano, voi andate lì e fate un elenco di peccati. Ma secondo il Papa la vera domanda da porsi è: tu hai coscienza di essere Creta, di essere debole, di essere vulnerabile, e sai accettarla? Così, dice il Papa, quando diciamo siamo tutti peccatori, sei convinto che senza la potenza di Dio non puoi andare avanti? Ecco, allora dobbiamo essere come Pietro. Vi ricordate Pietro all'episodio del lavaggio dei piedi, meglio che lavanda dei piedi, mi è mai piaciuto, quando Gesù vuole lavare i piedi a Pietro, e Pietro dice, ma siamo matti, tu mi fai il gesto dello schiavo, tu mi fai il gesto del servo, non sia mai. E Gesù gli risponde, guarda che se non ti farai lavare i piedi da me, non avrai parte con me. E allora Pietro dice, per carità Signore, non lavarmi solo i piedi, lavami tutto. Ecco, soltanto se accettiamo di avere i piedi sporchi, soltanto se accettiamo di essere Creta, la straordinaria potenza di Dio viene da noi e ci dà pienezza, e ci dà salvezza, e ci dà felicità, e ci dà gioia di essere salvati. Più volte cito il vostro caro Don Marcello Brunini, che fu vicario della vostra diocesi e che adesso lì a Viareggio, che nel suo libro scrive: dobbiamo trasformare le nostre ferite in feritoie. Quando Gesù appare risorto, mostra le sue ferite, ma è attraverso le ferite delle sue mani che filtra la luce del paradiso. Se accettiamo le nostre ferite, le nostre debolezze, là filtra la luce di Dio, là la nostra debolezza viene trasformata in forza. Più io sono debole, dice Paolo, più io mi sento forte, perché lavora la potenza di Dio. Io sono un vaso di Creta, ma dentro di me c'è questo tesoro. Se invece credo di essere un vaso di d'acciaio, ben presto al primo colpo, alla prima tentazione salterò e il mio tesoro si disperderà. E allora, collegato a questo, l'altro brano che prego di nuovo il nostro caro amico di rileggere, che è un brano che io amo molto, tratto dalla lettera ai Romani, questa lettera che è fondamentale per i cristiani, tant'è vero che Lutero diceva: chi non conosce la lettera ai Romani non può dirsi cristiano. E possiamo poi parafrasare: chi non conosce la Bibbia non può dirsi cristiano. Non per niente la Dei Verbum al capitolo 21 dice: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, citando Geronimo. Prego.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti, non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
Guardate, questo è un brano bellissimo, eh? È un brano che spiega davvero la nostra fragilità esistenziale, soprattutto sul piano etico, di fronte alla tentazione. E qui per spiegarvelo vi devo dire in 3 minuti una delle cose più difficili da capire, ma che se la capite bene è veramente ricca di significati. Che cos'è il peccato originale? Allora, che cos'è il peccato originale? Tutto il capitolo della Genesi che ci parla del peccato originale vuole darci 2 rivelazioni. La prima rivelazione è questa: che qualunque atto che io faccia ha delle valenze che trascendono l'atto stesso. Mi spiego. Se io do un pugno nel naso a Don Emanuele, il primo effetto è che gli faccio sanguinare il naso. Ma in realtà c'è qualche cosa di più. Cioè, questo atto negativo in qualche misura rovina i rapporti tra i fratelli, rovina i rapporti con la natura, rovina i rapporti con Dio. Guardate, questo vale per il male, ma vale anche per il bene. Qualunque atto bello che io faccio, do i miei beni a un povero, ecco, non è solo che questo riceve 50 euro e va a pranzare al ristorante, ma ho reso più bello il mondo, ho reso più bella l'umanità, ho fatto qualche cosa di bello nei miei rapporti con Dio. Allora il peccato ha sempre dei valori che trascendono l'atto stesso. Ecco perché, in tempo simbolico, quei poveri diavoli di Adamo ed Eva hanno mangiato una mela, ma guarda quanti casini hanno combinato. Hanno perso l'amicizia con Dio, hanno perso l'amicizia tra di loro, verso di lui sarà il tuo istinto ma egli ti dominerà. Hanno perso l'armonia con la natura, questa natura di cui dovevano essere custodi è diventata spine, triboli, lavorerai col sudore della tua fronte. Vedete quante cose. Il peccato ha sempre delle valenze che trascendono. Ma, secondo punto, ogni uomo che nasce si trova a nascere in un mondo già segnato dal peccato degli altri. Questo in sintesi è, in 2 righe vi ho spiegato il peccato originale. Il peccato originale è che qualunque atto che io compio, in qualche misura, peggiora le relazioni con i fratelli, con la natura, con Dio. E io nasco in un mondo già segnato dal peccato degli altri. Notate bene, come diceva San Tommaso, come dice tutta la tradizione cristiana, omnis homo Adam, ciascuno di noi è Adamo, eh? Non andiamo a prendercela con questo mitico primogenitore. Ciascuno di noi, quando pecca, fa qualche cosa di negativo che rovina le relazioni con i fratelli, con la natura e con Dio. E allora ecco che quando io nasco, mi trovo segnato da questo duplice mistero. La condizione umana non comporta più in se stessa amicizia e familiarità con Dio, e nello stesso tempo io trovo in me delle forze negative che mi trascinano verso il male, anche quando invece vorrei fare soltanto il bene. E allora vedete questo terribile canto dell'infelice, i biblisti chiamano così questo capitolo 7 della lettera ai Romani, dove l'uomo vuol fare il bene e si trova sempre in mano il male, dove l'uomo vorrebbe aderire alla legge ma trova in sé questa concupiscenza, viene chiamata così, che lo porta verso il male. È la lotta tra l'uomo interiore, come lo chiama Paolo, o eso antropos, contro l'uomo esteriore, o extro antropos. Cioè questa schizofrenia, dice Paolo, tra la legge della ragione, che lui chiama appunto l'uomo interiore, l'io, la ragione, la coscienza, e dall'altra parte la legge della carne. La carne non vuol dire la materia, che è benedetta da Dio e è amata da Dio. È un modo paolino per indicare l'egoismo, per indicare il no a Dio, l'inclinazione al peccato. Quindi abbiamo sempre in noi questa schizofrenia, vogliamo fare il bene, tutte le volte andiamo a confessarci, proponiamo di non peccare più, usciamo fuori e facciamo le stesse cose di prima. Vorremmo essere santi e poi ci troviamo ad essere miseri e invidiosi del vicino e spariamo di lui. Vorremmo essere generosi e dare la vita per il Signore fino al martirio e poi non riusciamo a dare 10 euro al povero che è affamato. Ecco, abbiamo questa schizofrenia tra la legge della ragione e la legge della carne, cioè dell'egoismo. Ciascuno di noi è segnato da questo. Ciascuno di noi è segnato da questo. Non siamo pienamente liberi. È quella che viene chiamata una libertà ferita. Cioè l'uomo è libero, ma fino a un certo punto, perché è condizionato da questo male che sente in sé. Qui non credo di dovermi dilungare troppo, ma se ciascuno di voi guarda in se stesso, vede che siamo fatti così, vede che all'interno della nostra vita quotidiana c'è quotidianamente questo conflitto abituale tra una tensione al bene e tra una tensione al male e tra una pulsione al male. E allora Paolo dice, allora non sono pienamente libero, ome infelice, chi ci libererà da questa situazione? E risponde, ti libera da questa situazione lo Spirito Santo che ti è dato in dono, lo Spirito Santo che riempie la tua vita. Nell'uomo senza Cristo lottano la ragione e la carne, nel cristiano lotta lo Spirito Santo di Dio che ti rende capace di bene, che ti rende capace di vita, che ti rende capace di realizzarti, ecco, peccato, mancato bersaglio, mancata realizzazione. E allora, ultima cosa che vi dico, e allora l'inferno? Se l'uomo ha una libertà ferita, se l'uomo non è pienamente libero, è possibile che Dio ti mandi all'inferno? Guardate che questo è un problema molto grande, perché se Dio è bellezza, se Dio è amore, se Dio è pienezza, come posso dire di no a Dio? Voi sapete la parola grazia, si parla spesso di grazia di Dio. La charis è un termine greco, da cui deriva la parola charm. Il nostro Dio è charmant, è affascinante. Troviamo sempre tradurlo a fascino. Tant'è vero che la parola grazia in francese si traduce proprio charm e in inglese charm, il fascino. Di fronte a un Dio così affascinante, io posso dire di no a Dio? O dico di no a Dio perché non l'ho visto bene, perché ho avuto delle immagini distorte di Lui, perché mi sono state presentate delle immagini tossiche di Lui, perché qualcuno me l'ha presentato male o non me l'ha presentato affatto o me l'ha testimoniato peggio? E allora è possibile dire di no a Dio? Noi sappiamo che l'inferno è dogma di fede, dire di no a Dio uguale inferno, cioè allontanarsi completamente dalla vita. Se Dio è la vita, la felicità, l'inferno è la morte e l'infelicità, punto. Allora, è possibile l'inferno? Il Concilio di Trento dice che teoricamente sì, ma praticamente possiamo davvero dire un no eterno, definitivo a un Dio così amabile, così tenero, così dolce, così bello, così avvenente, così affascinante? Guardate che questa è la vecchia morale della Santa Romana Chiesa, che ha sempre detto che per fare un peccato mortale, cioè che ti taglia fuori da Dio, devi avere la piena avvertenza e il deliberato consenso. Quando abbiamo la piena avvertenza e il deliberato consenso? E allora è interessante vedere che da sempre nella storia della Chiesa ci sono state due opposte fazioni. Dall'altra parte il gruppo di quelli che io chiamo i giustizialisti, E già nei Vangeli ci sono dei brani giustizialistici, se volete, no? Ma poi Agostino, Tommaso d'Aquino, Calvino, che dicevano sì, l'inferno è pieno di gente. Dall'altra parte c'è stata una dottrina cosiddetta apocatastasi, presente già in San Paolo e nel quarto Vangelo di Giovanni, cioè della reintegrazione, della salvezza per tutti. Voi sapete, ci sono tanti brani che all'interno della Bibbia, no? Del Vangelo, dicono che alla fine dei tempi tutto sarà sottomesso al Figlio, perché Dio sia tutto in tutti. Oppure Colossesi 1,19, piacque a Dio di far abitare nel Figlio ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare tutte le cose, rappacificandole con il sangue della sua croce, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Atti 3,21, Cristo alla fine dei tempi restaurerà tutte le cose. E allora ecco, voi direte, ma nel Vangelo ci sono tanti brani in cui si parla del fuoco, preparato per il diavolo e i suoi angeli, anche nell'Apocalisse, anche nella lettera di Giuda. Ma se voi leggete bene questi brani, e non lo dico io, lo dice San Giovanni Paolo II in una sua nota esegesi, dice che questi brani in cui si presenta queste visioni infernali non sono dei brani che descrivano l'escaton, cioè la fine dei tempi, sono brani che hanno una valenza pedagogica, cioè che ci ricordano quella cosa con cui tutta la Bibbia batte sempre, che chi sta dalla parte di Dio, che è la vita, la felicità e la gioia, è pieno di vita, di felicità e di gioia. Chi si allontana da Dio, che è la vita, la felicità e la gioia, va verso la morte, va verso l'infelicità, va verso il dolore. E allora ecco che, proprio perché c'erano tutti questi brani che dicevano che alla fine dei tempi l'amore di Dio raggiungerà tutti e Cristo recapitolerà in sé tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra, ecco che tanti padri della Chiesa, cito Origene, cito Clemente Alessandrino, hanno detto l'inferno c'è ma non è eterno. Ma non è eterno. E dicevano, come potrebbe Dio essere Signore di tutto se una parte del creato alla fine sfuggisse del suo potere? Pertanto alla fine anche il demonio e i dannati dovranno convertirsi a lui. Perfino per Giuda Iscariota vi è una luce di speranza se davvero Gesù è colui che toglie il peccato del mondo. Però questa dottrina è stata condannata. La dottrina che diceva che l'inferno è temporaneo è stata condannata prima da un editto dell'imperatore d'Oriente, Giustiniano, nel 543, ma poi considerata eresia dal quinto concilio ecumenico, il concilio di Costantinopoli, sempre nel 543. Ma molti cattolici hanno però pensato che l'idea di un inferno pieno facesse a pugni con questo Dio innamorato di noi, perché nessuno di noi, per quanti i suoi figli o i suoi nipoti gli abbiano combinato delle offese terribili, li vorrebbe mai vedere nel barbecue eterno. E allora ecco che hanno detto, va bene, l'inferno c'è, ma probabilmente è vuoto. Guardate che non sono dei pinco pallini qualunque che hanno detto questo. Cito solo qualcuno, Henri de Lubac, Gabriel Marcel, un certo Joseph Ratzinger, non so se l'avete conosciuto, Benedetto XVI, quando era presidente della Congregazione per la Fede, Walter Kasper, che è ancora tuttora il teologo di fiducia di Papa Francesco, Romano Guardini, Karl Rahner, il Cardinale Martini, i quali hanno sottolineato, la Chiesa ha sempre proclamato le cause di beatificazione. Cioè ha sempre detto, e con gli ultimi papi ancora di più, questo è un amico di Dio, questo è uno che ha voluto bene a Dio, no? E allora hanno proclamato santi, beati delle persone, ma la Chiesa non ha mai detto di nessuno che era un dannato. Non l'ha detto di Nerone, non l'ha detto di Vespasiano, non l'ha detto di Hitler, non l'ha detto di Stalin, non l'ha mai detto di nessuno. E anche, ricordatevi bene, quando Paolo parla della scomunica, dice una cosa molto grande: se un fratello commette una colpa grave sia scomunicato, ma per la sua salvezza, questo brano non lo leggiamo mai, io non so perché, ma è bellissimo. La scomunica non vuol dire dannazione, ma vuol dire dire a uno sei fuori della comunione, ma perché tu ti salvi. L'amore di Dio alla fine arriva a tutti. Ed è stato interessante che voi sapete quel grande gesuita che era Hans Urs von Balthasar, è stato fatto cardinale a 92 anni da Giovanni Paolo II perché aveva scritto un libro che si intitolava Sperare per tutti. Sperare addirittura per la conversione del demonio, sperare addirittura per la conversione di tutti i dannati, come facevano le mistiche, i santi, ma soprattutto le donne, Santa Caterina da Siena, Teresa d'Avila, che dicevano l'amore di Dio arriverà sicuramente alla fine a salvare tutti. Certo, il dibattito tra i giustizialisti e i misericordiosi credo continuerà a lungo, e siete tutti cattolici, apostolici, romani, sia che vogliate un inferno pieno sia che lo pensiate vuoto. Una volta facevo questo discorso in un'assemblea, salta su una signora che dice: ah, ma se io devo pensare che in paradiso ci sia anche mia suocera, non credo più in Dio. Dico: vabbè, allora la metta nel suo inferno personale, va bene così. Però ricordiamoci bene che Gesù ha detto che con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. E allora credo che ci convenga essere tutti molto indulgenti, molto misericordiosi. Finale. 5 punti rapidi per la vostra meditazione. Primo, la tentazione prova, il cosiddetto take away, come si dice adesso nei congressi, no? Quello che devi portarti a casa. Allora, la tentazione fa parte del fatto che siamo liberi, che siamo liberi, che possiamo dire di sì o di no a Dio. Secondo, la tentazione è sempre una scelta tra il servirsi o il servire. E allora le 3P, profitto, prodigio, potere, contro le 3P, parola di Dio, progetto di cui sono protagonista, protesta e denuncia. Terzo, però mi riconosco un vaso di creta, mi riconosco fragile, mi riconosco debole. Non devo aver paura di sapere che sono limitato, che sono finito anche di fronte alla tentazione. E allora, quarto, imploro lo Spirito Santo, perché io sappia custodire, anche se sono un vaso di creta, il tesoro che è in me. Chiedo allo Spirito Santo che mi aiuti a vincere la mia debolezza, gli effetti che il peccato originale ha su di me, la mia fragilità. O me infelice, chi mi libererà da questa situazione? Risposta: lo Spirito Santo che ti è dato in dono tramite Gesù Cristo. E quinto, conviene allora essere sempre misericordiosi verso tutti. Misericordiosi verso noi stessi, Tante volte è difficile perdonarci. Ci vorremmo più buoni, più santi, vorremmo non aver fatto certe cose, vorremmo non aver fatto certi sbagli nel passato. No! La prima misericordia è verso noi stessi, verso noi stessi, perché se il Signore ha misericordia sempre, dovunque, comunque, per tutti, anch'io devo avere misericordia di me. E infine la misericordia verso gli altri, non giudicare, non sapere mai quanto gli sbagli che gli altri fanno derivino dal fatto che non hanno un'idea corretta di Dio, questo Dio gli è stato presentato male o testimoniato peggio. La loro è un'umanità ferita da debolezze psicologiche, educative, sociali, ambientali. Chi può dire che Hitler non fosse matto? Chi può dire che Hitler nell'ultimo momento della sua vita non abbia visto Dio e abbia capito la follia della sua vita? Ecco il non giudicare per non essere giudicati. Credo che questo Vangelo di oggi, che sono 4 righette, avete visto quante cose belle ci ha detto. Cagliamole nella nostra vita. Chiediamo davvero al Signore che anche quando siamo nei deserti della nostra vita, Lui non ci abbandoni nelle nostre tentazioni, ma ci dia la forza del Suo Spirito per essere uomini di misericordia sempre, verso di noi e verso tutti quelli che incontriamo. Se il nostro cuore di pietra diventerà un cuore abitato dallo Spirito Santo, questo Spirito Santo che è il cuore di Dio, ricordatevi che Dio è l'inventore del trapianto cardiaco. In Ezechiele si dice: toglierò i vostri cuori di pietra e metterò il mio cuore di carne. Il mio cuore di carne è il cuore di carne di Dio e lo Spirito Santo. Ecco, se i nostri cuori di pietra saranno sostituiti dal cuore pulsante dell'amore di Dio, che è lo Spirito Santo, allora davvero avremo fatto questa conversione a cui siamo invitati nel Vangelo di oggi.
Allora direi, siccome manca 5 minuti alle 5, e farei in questa maniera, siccome sentivo un po' di fermento, allora magari se qualcuno volesse fare un intervento o delle domande, anche di chiarimento, di quello che ha detto, insomma, le cose che ha detto Carlo sono